Ignition sequence starts. 3, 2, 1, 0. All engine running.
A tutti è capitato di aver avuto un'idea, buona o cattiva. Ma sappiamo spiegare come nasce? È impossibile trovare una sola risposta. Parlando del processo creativo, il regista del terrore Alfred Hitchcock ha dichiarato che preferisce creare in condizioni di calma e serenità.
So che siamo solo umani. Siamo stimolati da questo genere di emozioni, chiamiamole anche negative. Ma quando tutte queste vengono rimosse e si può vedere davanti a noi che la strada è pulita, è lì che si sta creando qualcosa.
Ma di solito gli artisti sono stimolati da situazioni di conflitto e da emozioni forti. Nella realtà è frequente che da grandi conflitti derivino grandi passi avanti per l'umanità. La smania di raggiungere la Luna nasce dalla paura di un cambiamento distruttivo. Chi detiene il potere sa intercettare il bisogno di certezze dell'uomo e sfruttarlo per i propri interessi. La corsa alla Luna è nata così.
We choose to go to the moon.
Okay, Houston, I'm gonna change lenses on.
Sai, è facile essere amici della Luna.
3000 caffè per la notte più lunga della televisione italiana.
Io volo sulla Luna. Restringo la Luna.
Ha toccato! Ha toccato il suolo lunare.
Come abbiamo sognato il viaggio verso la Luna? Com'è stato realmente? Attrezziamo la navicella e partiamo. Una spedizione nella mente di chi l'ha immaginato, di chi ha lasciato un'impronta nella storia. Moon, un podcast che ci porta a cavallo dell'ippogrifo di Ariosto e a bordo dell'Apollo 11, dalla partenza di Neil Armstrong al cannone di Méliès, dal set di Kubrick a The Other Side of the Moon. Il 20 luglio 2019 è il 50° anniversario del primo sbarco sulla Luna. Moon, viaggio audio in 6 puntate.
Settima luna, era quella del Luna Park.
Andiamo per la prima volta sulla Luna nel primo secolo d.C. con il filosofo greco Luciano di Samosata. I suoi viaggi mostrano quali sono le aspettative degli uomini nei confronti della Luna, prendere le distanze dalla Terra e trovare una realtà diversa. Il primo uomo spedito sulla Luna è il filosofo cinico Menippo di Gadara. Menippo guarda dall'alto la vita terrestre. Le guerre gli sembrano ridicolezze e gli uomini non sono che un mucchio di formiche. Nell'opera La verità vera è l'autore stesso ad andare sulla Luna. Ma quello che trova non è un mondo migliore. La Luna è abitata dai lunari, popolazione in cui non esiste il genere femminile e dove i bambini nascono dai polpacci degli uomini. Si sta meglio? Non direi, dal momento che anche lì c'è la guerra. Anche i lunari, infatti, hanno manie di conquista e vogliono combattere contro Fetonte, re del Sole, per il dominio del pianeta Venere.
Le lacrime e i sospiri degli amanti. L'inutil tempo che si perde a gioco e l'ozio lungo d'uomini ignoranti. Vani disegni che non hanno mai loco. I vani desideri sono tanti che la più parte ingombran di quel loco. Ciò che, insomma, qua giù perdesti mai, lassù, salendo, ritrovar potrai.
L'avete riconosciuta? Si tratta di un'ottava dell'Orlando Furioso di Ariosto. A un certo punto della storia, Astolfo, un coraggioso paladino di Carlo Magno, dopo essere stato all'inferno va sulla Luna. La sua navicella spaziale è un essere alato che ha la testa di un'aquila, le zampe di un cavallo e il petto di un leone, l'ippogrifo, ma di lui ci occuperemo più avanti. La missione è quella di recuperare il senno che il cavaliere Orlando ha perso a causa dell'amore non corrisposto per la bella Angelica. Secondo Ariosto, però, ritrovare la lucidità non è impossibile. Ciò che perdiamo sulla Terra va a finire sulla Luna. E cosa trova Astolfo lassù? Le lacrime e i sospiri degli amanti. Il tempo perso per il gioco d'azzardo. L'ozio degli uomini ignoranti e i desideri vani mai realizzati. L'intento di Ariosto è quello di criticare la vanità e la mancanza di valori dei suoi tempi. Lo stesso intento, nel 1705, spinge Daniel Defoe a scrivere The Consolidator, opera che ci racconta di un viaggio sulla Luna a bordo del primo modello di nave spaziale, chiamata appunto Consolidator. Qui ritroviamo i lunari, che nel frattempo sembrano averne fatta di strada. Hanno trovato il modo di viaggiare fino alla Terra e tornare indietro con grande facilità e hanno tecnologie che i terrestri non riescono neanche a immaginare. Per esempio, con un paio di occhiali molto speciali, è possibile osservare da vicino quello che accade sul nostro pianeta, anche se forse sarebbe meglio non guardare. Quello che si vede sono solo ingiustizie e soprusi di ogni tipo. Se avessimo troppi debiti da pagare, la Luna potrebbe essere un rifugio sicuro. Nel racconto L'incomparabile avventura di un certo Hans Pfaall, lo scrittore Edgar Allan Poe adotta questa strategia per sfuggire ai suoi aguzzini ed escogita un piano per raggiungere la Luna. A quanto pare doveva essere proprio un bel posto, perché ci rimane per ben 5 anni.
Che fai tu, Luna, in cielo? Dimmi, che fai, silenziosa Luna? Sorgi la sera e vai, contemplando i deserti. Indi ti posi. Ancor non sei tu paga di riandare i sempiterni calli. Ancor non prendi a schivo. Ancor sei vaga di mirar queste valli.
È così che Leopardi si rivolge alla Luna nel canto notturno di un pastore errante dell'Asia. La Luna è un'utopia. Se ci soffermiamo sull'etimologia greca del termine, nasce la domanda. Utopia va intesa come eutopos, luogo felice, o utopos, luogo che non esiste. Per dirla più semplicemente, la Luna incarna la nostra volontà di fuga verso un mondo diverso, un luogo di felicità che in realtà non esiste. Insomma, fino alla metà del 1800, la Luna è un luogo lontano e irraggiungibile, se non con la fantasia.
La storia dell'umanità continua a scorrere, si susseguono nuove guerre, scoperte tecnologiche e scientifiche. Nel frattempo la Luna continua il suo moto di rivoluzione intorno alla Terra, raggiungendo il perigeo, ovvero il punto in cui è più vicina a noi. Il 18 novembre 1958, presso l'ambasciata polacca a Mosca, Nikita Khrushchev, segretario del PCSU, Partito Comunista dell'Unione Sovietica, inizia a pensare che la Luna non è poi così lontana.
Che vi piaccia o meno, la storia è dalla nostra parte. Vi seppelliremo.
Tutti hanno pensato al fungo atomico che avrebbe spazzato via l'umanità. Fortuna che Khrushchev non si riferiva alla guerra nucleare, bensì alla vittoria del comunismo sul piano ideologico, sportivo, intellettuale e, ovviamente, spaziale. Tra Stati Uniti e Unione Sovietica parte la gara a chi ha il razzo più lungo. Il successo arriverà con il programma Luna, ma andiamo con ordine. Khrushchev vuole raggiungere la Luna a tutti i costi. Basta guardarlo in faccia per provare una certa riverenza.
Io ti spiace.
L'idea sovietica di mandare qualcosa nello spazio è importante quanto l'aria che respirano, con un satellite, un cane, una scimmia o qualsiasi altra cosa. Bisogna raggiungere lo spazio per superare i capitalisti. Questo è il primo pensiero di Khrushchev. L'intero programma è affidato a Sergei Pavlovich Korolev e alla sua squadra. Korolev, per questioni di sicurezza, viene chiamato solo capo progetto. Allerta spoiler, la sua identità celata gli costerà più avanti il Nobel. Ma la pace nel team dura poco, e cominciano i problemi. La squadra si divide e tutti i componenti avviano progetti individuali, destinati a fallire uno dopo l'altro. Risultato? Più morti che successi. Ma del fantomatico Korolev non sappiamo quasi niente. Per capirlo dobbiamo conoscere i suoi maestri. Ecco due nomi fondamentali per la sua formazione. Jules Verne, uno di quelli forti con le storie d'avventura, autore del libro intitolato Dalla Terra alla Luna, e lo scienziato, perdonate la pronuncia, Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky, che 100 anni prima di Korolev viveva in un'isba al centro della steppa russa e studiava la meccanica delle orbite. Tsiolkovsky studia l'eventuale costruzione di stazioni spaziali nell'atmosfera terrestre e la possibilità di fare viaggi interplanetari. Ecco Korolev, in una mano il libro di Verne, nell'altra i fogli ingialliti di Tsiolkovsky. Diventa così capo del primo progetto spaziale. Nel 1933 lancia nello spazio il primo razzo della storia, il secondo nel 1936. Ad aiutarlo c'è un ingegnere italiano, Roberto Bartini. Ma la sfortuna insegue il genio. Korolev è considerato dal regime un soggetto pericoloso e viene imprigionato nel campo di lavoro di Kolyma, in Siberia. Ciononostante, Korolev potrebbe essere la chiave per la vittoria della Guerra Fredda. Dopo un anno di prigionia, viene trasferito nei laboratori sovietici perché è utile per lo studio della missilistica. Khrushchev lo riabilita ufficialmente e Korolev, con il suo team di esperti, realizza il missile R7. Un razzo di 280 tonnellate per 34 metri d'altezza, un palazzo di 30 piani compreso il giardino e la soffitta. Khrushchev, per primo, è pronto a conquistare lo spazio.
Ora il resto del piano è semplice. Io volo sulla Luna, restringo la Luna, acchiappo la Luna, mi siedo sulla tazza con un...
Siamo nel 1957. L'R7 sgancia il primo satellite in orbita, lo Sputnik. La vittoria del comunismo sul capitalismo è all'orizzonte. L'esplorazione della Luna è vicina. Stiamo parlando di andare dove la fisica terrestre cessa di esistere. È qualcosa di grande, sconvolgente e incredibilmente pericoloso. Settembre 1962. A Houston fa troppo caldo per l'abito da cerimonia. Eppure, intorno al palco della Rice University, il pubblico è impeccabile e aspetta in piedi l'arrivo del neoeletto professore onorario. Qualcuno sventola un giornale, qualcun altro un cappello. Le signore esibiscono i ventagli migliori. Siamo nell'epoca delle prime TV a colori. Chiunque da casa può sentirsi presente all'evento. La bandiera a stelle e strisce è immobile. Neanche un filo di brezza a mitigare il torrido caldo texano. Quando John Fitzgerald Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti, sale sul palco, il pubblico esplode. Tutti si siedono e John comincia la sua storica arringa, in cui promette che entro un decennio sarebbe riuscito a spedire il primo uomo sulla Luna.
Noi abbiamo scelto di andare sulla Luna.
Ripetuto solennemente per 3 volte. Poi Kennedy continua.
L'uomo che sfida la natura. L'uomo che osa e prepara un'avventura rischiosa. L'impresa più grande che abbia mai affrontato. Sarò io ad occuparmi di tutto il lavoro. Perciò, non preoccupatevi.
Questo è lo spirito che ha mosso l'animo e le menti del popolo che, 7 anni dopo, per primo ha calpestato il suolo lunare. Anche se Kennedy non può assistervi, perché è assassinato a un solo anno dal discorso. Sempre nel 1962 comincia la costruzione del muro di Berlino. Sono gli anni in cui Giulio Natta riceve il premio Nobel per la chimica per l'invenzione della plastica. la serie britannica di fantascienza Doctor Who esordisce sull'emittente BBC. Nell'ottobre 1965 viene inventato il primo personal computer dall'azienda italiana Olivetti e, sempre in Italia, viene inaugurato il traforo del Monte Bianco. Il 9 novembre 1965 a New York si verifica un blackout durato ben 12 ore. Un'epoca di innovazioni e paradossi. C'è chi scava nuove vie nelle montagne e chi progetta viaggi spaziali. E intanto i governi cambiano, i presidenti pure. Scoppiano nuove guerre e altre vengono disinnescate. Il viaggio verso la conquista del satellite bianco è ancora lungo. La prima sonda spaziale lanciata dal programma sovietico con l'obiettivo di raggiungere la Luna è chiamata Luna 1958A. La sonda avrebbe dovuto rilasciare una coda di gas di sodio luminosa come una cometa. E mentre l'URSS custodiva gelosamente il sogno della conquista lunare, gli Stati Uniti lo donavano a tutti senza segreti, attraverso una diretta televisiva mondiale.
Il lancio della sonda sovietica avviene il 23 settembre 1958, ma fallisce soltanto 93 secondi dopo. Quasi che la troppa audacia debba venire punita, un prezzo da pagare per aver peccato di hubris. Hubris è una parola derivata dal greco, indica l'arroganza dell'uomo che sfida il volere divino, che sopravvaluta le proprie forze e supera i propri limiti. Come non pensare a Icaro? Icaro, mentre vola sostenuto dalle ali di cera costruite dal padre Dedalo, sente crescere dentro di sé la sensazione di onnipotenza che suscitano le imprese impossibili. Ignora le raccomandazioni del padre e l'eccitazione del volo si impossessa di lui. Pochi secondi, la cera delle ali si scioglie e precipita giù in mare. 93 secondi e Icaro è caduto. Icaro è l'uomo che lotta contro la sua condizione di dolore, contro le sue limitazioni e quelle della vita. È l'uomo che rischia il fallimento pur di superarsi, come un astronauta che si prepara e allena il proprio fisico per vincere il limite che separa l'uomo dall'universo. Hubris, direbbero i greci. Il coraggio e la perseveranza dei sognatori, diciamo noi.
E tutto questo perché? Per conquistare lo spazio. Ma che se ne fanno dello spazio, dico io? Che se ne fanno? Che cos'è lo spazio? È niente! È aria! Questo è! Conquisti l'aria! Apra la finestra e conquista l'aria!
Quello che avete appena ascoltato è il primo episodio di Moon, alla scoperta della Luna. Un viaggio audio in 6 puntate tra arte e realtà. Scritto, diretto e interpretato da Matteo Brandolini, Veronica Buscarini, Valeria De Lauretis, Mattia Muscatello e Vittorio Punzo. Se vi è piaciuto, condividetelo attraverso i vostri canali social preferiti. Noi, intanto, ci prepariamo per la prossima puntata.